Insieme vogliamo aprire le nostre Bibbie in quest'oggi e leggiamo dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, versi 37 a 39. Il mio intento stamattina non è quello di fare un'esposizione del testo nello specifico, ma tirare fuori un'espressione, un concetto presente per poi esplorare anche altri testi della parola di Dio. E il tema gira intorno di fiumi di cui ne abbiamo bisogno, perché questo testo parla di fiumi. E non solo, ci sono altri fiumi nella Bibbia di cui l'uomo ha bisogno, noi ne abbiamo bisogno, di alcuni di questi fiumi anche oggi per la nostra vita. Leggiamo Giovanni 7, verso 37. Nell'ultimo giorno, giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Fin qui la lettura della parola del Signore. Fiumi di acqua viva, fiumi. Ora, giusto per dire qualcosa del contesto, il Signore si trovava a Gerusalemme, era la festa delle capanne, un momento in cui Israele ricordava il loro tempo vissuto nel deserto. E questo momento solenne in particolare era un momento in cui si ricordava quell'acqua che fuoriusciva dalla roccia, che ha potuto in maniera miracolosa provvedere a soddisfare la sete di milioni di persone. E Gesù, in quel momento dove tutti si concentravano su quest'acqua e quella roccia, il Signore dice: «Chi ha sete venga a me e beva», perché quell'episodio, quell'evento dell'Antico Testamento fa riferimento a me. Io sono la roccia dei secoli. E quindi, come quell'acqua ha potuto dissetare il popolo di allora, io sono colui che può dissetare voi. E quindi era un momento dove questo riferimento storico che Gesù poi applica a se stesso ha catturato l'attenzione di molti, perché Gesù è la fonte di acqua viva, fratelli, indubbiamente. Ma dicevo che questa espressione fiumi di acqua viva mi porta a pensare ad altri fiumi che troviamo nella scrittura, fiumi che hanno portato dei risultati, fiumi di cui si parla che hanno avuto delle conseguenze, avranno delle conseguenze positive. E un primo fiume di cui faccio riferimento lo troviamo in Ezechiele, capitolo 47. Chi può non pensare o ricordare di questo fiume che fuoriesce dalla soglia del Tempio, che per molti è un'immagine che parla dell'epoca della grazia, dei tempi dell'arrivo del Messia, dell'annuncio della buona novella, perché è un fiume che porta vita. Infatti nel capitolo 47, nel verso 9, dice: «Avverrà che ogni essere vivente che si muove Dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà e ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là, quelle del mare saranno risanate e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. È un fiume che porta risanamento, è un fiume che porta la vita. E la scrittura insegna che l'uomo possiede un cuore che ha bisogno di essere risanato, perché è insanabilmente malvagio. Ed è solo l'opera rigenitrice dello Spirito Santo che può cambiare, trasformare, risanare il cuore di un uomo. E quando noi crediamo in Cristo, il Signore per mezzo del suo Spirito porta risanamento spirituale, purifica, porta vita vera. Ora, non sempre l'uomo riconosce o è pronto anche ad arrendersi a questo fiume di rigenerazione. Eppure il Signore sulla croce ha sparso il suo sangue affinché l'uomo potesse essere lavato dal sangue di Gesù. E a volte, per l'orgoglio, non ci si vuole tuffare nel fiume della rigenerazione. Per orgoglio non si vuole lasciarsi, per fede, lavare dal sangue di Gesù per essere perdonati e guariti. Ci fu un uomo ben conosciuto della scrittura, un soldato, un capitano, un uomo influente, Naaman, capo dell'esercito di Siria, che non voleva tuffarsi nel fiume, non voleva ascoltare quello che era l'invito del profeta: sei lebbroso, e la lebbra è figura di peccato nella Bibbia. Vuoi guarire? Tuffati 7 volte nelle acque del Giordano. Ma come, quell'acqua sporca? Il Damasco vanta di tante acque cristalline, fiumi eccezionali. Cosa mi potrà mai fare questo fiume del Giordano? E il mondo vanta di avere tante soluzioni eclatanti per le varie problematiche della società, e disprezzano quello che è il messaggio dell'Evangelo, quello che è il messaggio della croce. Dicono: ma noi possiamo proporre altro che fede cristiana. Eppure, se l'uomo si umiliasse, si tuffasse nel fiume dell'Evangelo, sperimenterebbe un cambiamento, una trasformazione straordinario, e il cuore dell'uomo cambierà, perché noi potremmo cambiare tante cose nel mondo, si potrebbe cambiare governi di ogni genere, ma se non è il cuore dell'uomo a cambiare, fratelli, le cose rimarranno tale quale, perché quello che deve cambiare non è ciò che è intorno a noi, è quello che è dentro di noi. È solo il fiume della rigenerazione. Naaman si umiliò e si gettò, si tuffò nel fiume Giordano e uscì fuori, dicendo la scrittura che la pelle era come quello di un neonato. D'altronde in Cristo si nasce di nuovo, si diventa delle nuove creature, tutto il vecchio è passato e tutto diventa nuovo. C'è potenza nel fiume della rigenerazione, c'è potenza nell'Evangelo, è la potenza di Dio per salvare. Sia lodato il Signore. Un giorno il Signore, di fronte a un uomo cieco, Gesù sputò per terra, fece del fango, lo spalmò sugli occhi e poi gli disse: vai e lavati nella piscina di Siloe. Se Gesù non avesse infangato gli occhi di quell'uomo, forse l'invito non sarebbe stato accolto. Perché devo andare a lavarmi? Non mi sento sporco. ma nel sentirsi sporco, nell'avvertire fango che probabilmente anche portava un certo bruciore agli occhi, quell'invito fu accolto. E fratello, lo Spirito Santo prima viene per convincerci di peccato. L'Evangelo, il fiume dell'Evangelo viene per farci sentire il bisogno della purificazione, della rigenerazione, perché non andremo mai a tuffarci nel fiume della rigenerazione se non ci sentiamo sporchi del peccato. Ma sia lodato il Signore, perché quando l'Evangelo ci ha messo in evidenza chi noi eravamo, abbiamo accolto con braccia aperte l'invito di andare al Calvario. E come quell'uomo recuperò la vista lavandosi gli occhi alla piscina di Siloe, i nostri occhi si sono aperti ai piedi di Calvario, quando il sangue di Gesù ci ha lavati e ci ha purificati da ogni peccato. Signore, grazie per il fiume della rigenerazione. Il testo di Giovanni parla di questo fiume, è specifico, fiumi di acqua viva, e si parlava dello Spirito Santo. E l'immagine che ci dà è di una vita ripiena, fiumi di acqua viva sgorgeranno, una realtà traboccante, vitalità, energia, vita ad esuberanza. Giovanni capitolo 10, è il Signore che parla. E dice che il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Ma io, Signore, facendo riferimento a se stesso, io sono venuto per dare la vita. E la vita ad esuberanza, la vita in abbondanza. Giovanni 7, chi venga a me beva e fiumi di acqua viva sgorgeranno, sperimenterà vita abbondante. Signore, grazie per questo fiume di abbondanza, questo fiume di esuberanza, questo fiume di vitalità. Grazie per il tuo Spirito che produce la tua vita in noi. E che vita è la vita dello Spirito? Se pensiamo in Atti capitolo 2 alla discesa dello Spirito Santo, lì vengono prodotte dei fiumi, intanto fiumi di parole. Nel verso 4 la scrittura dice che tutti furono riempiti e tutti parlarono in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ma poi più avanti nello stesso capitolo, verso 14, e poi versi 38 a 40 scopriamo un'altra esuberanza. Prima notiamo come Pietro si alza e lui si rivolge alla folla, chiama l'attenzione a tutti, uomini di Giudea, voi tutti che abitate in Gerusalemme, e parla, annuncia, spiega. E poi conclude nei versi 38-40 dicendo che con tante altre parole egli esortava. Cioè, in quel giorno Pietro lo vediamo preso, invaso da un fiume che non solo gli portò a parlare in altre lingue insieme ai 120, ma lo portò a dire tante altre cose in lingua intelligibile a tutti i presenti. Quanta franchezza! Veramente possiamo dire che Pietro in quel giorno sembrava un fiume in pieno. E fratello, l'esperienza pentecostale deve essere concepita all'idea di un fiume in pieno, a una vita spirituale traboccante e travolgente. La fede cristiana non è acqua da conservare in un recipiente, con la paura di perdere qualcosa, perché un'acqua conservata diventa acqua stagnante, che non serve se non a utilizzi sanitari, ma che Dio ci dia grazie, fratelli, di non avere un'esperienza pentecostale da cisterna, ma che la nostra vita assomiglia a un fiume che trabocca, che la nostra vita cristiana non sia una vita a singhiozzo. Questi giorni in alcune parti della nostra nazione, e soprattutto in alcune zone del sud, si parla di crisi di acqua. L'altro giorno con mia moglie pensavamo a quando ci siamo sposati noi, quasi 30 anni fa, manca un anno a fare 30 anni di matrimonio, noi già vivevamo all'epoca con 500 litri d'acqua ogni due giorni, perché nella provincia di Agrigento arrivava l'acqua ogni due giorni per mezz'ora e avevamo tempo sufficiente per riempire serbatoi, e non vi dico di che materiale erano fatte quei serbatoi, materiali che poi hanno scoperto nel tempo che fanno molto male. Quindi noi sappiamo cosa vuol dire fare una doccia con poca pressione d'acqua, o cosa significa avere un rubinetto che gocciola e vedere la tua vita scomparire una goccia alla volta, perché poi quando serve non c'è. Ma che Dio ci dia grazie, fratelli, di non avere una vita cristiana senza pressione, o essere credenti che assomigliano un rubinetto che gocciola. Quando poi ci siamo trasferiti di Agrigento e siamo andati a Messina, avevamo 3.000 d'acqua a disposizione al giorno, sembrava che siamo arrivati nella terra promessa, e c'era l'autoclave, e quindi noi aprivamo la doccia e vedevamo l'acqua uscire con pressione e rimanevamo meravigliati. Che bello quando la vita cristiana assomiglia una vita da autoclave, che c'è pressione, c'è spinta, che apri e esce l'acqua subito, forte, un torrente. Signore, ho necessità di questo fiume, perché il fiume è diventato secco, il fiume è diventato arido, la pressione è diminuita parecchia. Signore, ho bisogno di una fresca visitazione di Spirito Santo. Signore, aiutami. Pietro non aveva una vita cristiana dopo la Pentecoste che si poteva definire lenta. Era piuttosto dinamica. Gesù descrive la vita dello Spirito Santo in questo testo come acqua che sgorga. E quando leggiamo gli Atti degli Apostoli, non solo la vita di Pietro, ma anche quello di Paolo, non faccio riferimento solo alle parole in lingue o alle predicazioni, ma parlo alla loro vita in generale. E sono due vite piene di avventure. Non li vediamo mai fermi, sempre in movimento. Paolo che visita un posto e stabilisce una chiesa, si alza e va altrove, due o tre viaggi missionari. Pietro che viene chiamato, lascia un posto, va un altro. C'è una vita della chiesa dinamica. Gli apostoli erano dinamici, perché il battesimo nello Spirito Santo è connesso a una parola, dunamis, dinamite. E che il Signore ci rende più dinamici. Aiutaci, Signore, perché a volte scoppiamo per le ragioni sbagliate. Abbiamo troppo orgoglio e scoppiamo. Siamo tutto suscettibili e subito scoppiamo e ci offendiamo, che potremo manifestare una vita che scoppia per le cose di Dio, per il servizio cristiano, non a scopo di essere ringraziato e applaudito, ma per il significato vero del servizio: fare del bene agli altri, aiutare gli altri. E come diceva Giovanni Battista, finché egli cresca e io diminuisca. Signore, dacci questa vitalità. No, allarga la nostra mente, il nostro cuore. E che movimento negli Atti degli Apostoli! Una vita pericolosa anche, e mezzi di trasporto che ormai noi non usiamo da tempo e forse alcuni di noi non hanno mai usato. Le nuove generazioni, noi siamo abituati di viaggiare in macchine non da un cavallo, ma almeno di una decina di cavalli in più, se non centinaia. Ma questi uomini ripieni di Spirito Santo, a cavallo, a piedi, si spostarono da un posto all'altro, non sapendo se sarebbero stati accolti o rifiutati, ma lo Spirito li spingeva. Signore, dacci grazia finché il tuo Spirito ci spinge. Abbiamo bisogno di riacquistare e avere ogni giorno quella vitalità, affinché non diventiamo statici, ma continuiamo ad essere vibranti. E la pienezza dello Spirito Santo ci abilita e amplifica ogni capacità già che abbiamo e ci dona le capacità che non abbiamo affinché le cose di Dio vengano portate a compimento. Signore, aiutami, crea in me il volere e il fare. L'esperienza pentecostale di Pietro ci presenta la figura di un discepolo che non poteva essere fermato, non solo in quel giorno di Atti 2, ma anche tutto il resto del suo ministero. Era una fonte di freschezza per le persone che lo ascoltavano e per le persone che vivono in contatto con lui. Benedetto il nome del Signore. Pensate, fratelli, ora nessuno... E quello che sto per dire non è per, come dire, incoraggiare il ministero dell'ombra. Ma pensate, fratelli, l'ombra di Pietro, quando cadeva sulle persone, la gente veniva guarita. Le persone prendevano dei indumenti che erano sugli abiti e li portavano e la gente veniva guarita. Ora non prendete nessuno delle mie cravatte, che le mie cravatte non possono guarire nessuno. La mia ombra può essere grande e può dare frescura, ma vi assicuro non può guarire nessuno. Ma questi esempi per dire, fratelli, che la sua vita aveva un impatto. Che Dio ci dia grazia affinché la nostra esperienza pentecostale abbia un impatto. Dove noi viviamo, dove noi ci troviamo, negli ambienti che noi frequentiamo. Il giorno della Pentecoste, la Pentecoste non è rimasto nell'alto solaio. La Pentecoste è uscito fuori dall'alto solaio. La gente che per la strada ha sentito, ascoltato, fu coinvolto e 3.000 persone che erano per strada sono stati raggiunti per quello che è successo nell'alto solaio, perché la Pentecoste non ci è stata data per rimanere dentro un bel locale ecclesiastico. Ma la Pentecoste ci è stato dato affinché la Chiesa abbia un impatto nel mondo. Signore, allarga la nostra visione, allarga la nostra mente, perché tu non hai, e tu, Gesù dice, io scremerò la mia Chiesa. No, io edificherò la mia Chiesa, sia in qualità ma anche in quantità, perché la volontà di Dio è quello di salvare. E che sia ancora la nostra volontà. E la Pentecoste ci aiuta a raggiungere i popoli. Signore, fammi un fiume in pieno. L'ultimo fiume di cui ho bisogno e che di cui abbiamo bisogno è il Salmo 46. Questo Salmo ci parla di ruscelli. Di ruscelli che rallegrano la città di Dio. E abbiamo bisogno, dice il verso 4, c'è un fiume, Salmo 46 verso 4, c'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, un fiume i cui ruscelli rallegrano. Quante volte, fratelli, arriva come una fiumana nella nostra vita, delle cose che ci rattristano. Come un fiumana arrivano i problemi e ci vogliono scoraggiare e affliggere. E abbiamo bisogno che il Signore manda quei ruscelli da quel fiume per rallegrare i nostri cuori. E subito voglio dirvi che questa gioia presente nel Salmo non è dovuta a circostanze favorevoli. I fiumi che rallegrano la città di Dio lo fanno a prescindere della circostanza in cui vive la città di Dio. Il Signore è in grado a rallegrarci a prescindere delle circostanze che noi viviamo, perché l'origine di questi ruscelli, l'origine di questo fiume è un'origine soprannaturale. Non è una gioia, non è un'allegria che dipende dalle realtà di questo mondo, ma è la manifestazione del frutto dello Spirito nella nostra vita. Il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace. È il risultato del regno di Dio nei nostri cuori, perché il regno di Dio non consiste in vivande né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. È gioia perché la vita è stata invasa dalla presenza dell'Iddio di ogni speranza. Or l'Iddio della speranza vi riempie di ogni gioia e di ogni pace nella fede. La gioia è presente in tutte le fasi della vita del credente. E difficilmente il credente che viene alimentata dai ruscelli che rallegrano fa delle cose senza gioia. Quando questi ruscelli invadono, quando il fiume che porta questa allegrezza nel nostro cuore è in noi, riusciamo a sopportare le prove con gioia. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. La Bibbia menziona finanche gioia quando si è derubati da qualcosa. Infatti voi simpatizzate con i carcerati, accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo da possedere una ricchezza migliore e duratura. Sono stato rubato, mi dispiace, ma non mi hanno portato via la salvezza. E non voglio che la paura dei ladri mi porta via la mia consacrazione a Dio. Voglio seguire il Signore. Perché questa è la mia gioia più grande. La paura di perdere qualcosa, fratelli, potrebbe diventare così terrorizzanti che non abbiamo più la gioia. Andiamo in chiesa, serviamo il Signore, siamo impauriti, abbiamo paura di sapere se. Signore, ci aiuti. Serviamo il Signore, perché fratello, sorella, Dio non è debitore di nessuno. Sì, a volte il prezzo per servire il Signore è alto, però non abbiamo e non serviamo il Signore per le ricchezze. Serviamo il Signore perché è gioiosa quanto è bello servire il Signore. Che i cantici che cantiamo, fratelli, non siano solo parole che abbiamo imparato a memoria, ma che siano realtà che noi sperimentiamo oggi. Perché, fratello, sorella, se noi non viviamo le cose che cantiamo, tu li puoi cantare gli inni dall'inario, possono essere vecchio quanto il nonno, ma se tu non li vivi, sono vuoti, sono sterili e non hanno nessun senso. Io non voglio conservare le parole degli inni, voglio vivere la realtà degli inni. Questo è importante. Dio non ci ha chiamato di essere conservatori. Nella Bibbia il conservatore c'era uno solo, viene pure rimproverato dal Signore, perché è andato a conservare il talento per paura. Il mio timore di Dio non mi fa diventare un conservatore, il mio timore di Dio mi fa diventare un innovatore. Signore, tu mi hai dato qualcosa e lo devo far fruttare. Perché quando tu torni, non vuoi ascoltare bei discorsi conservatori. Vuoi vedere un albero che ha portato frutto, che ha portato benedizione. La gioia, senza timore, senza paura, anche in mezzo alle prove, alle difficoltà. Questo fiume che rallegra, e ci porta a cantare con gioia. Davide ordinò ai capi dei Leviti che chiamassero i loro fratelli cantori a prestare servizio con i loro strumenti musicali, salteri, cetre, cemboli, da cui trarre suoni vigorosi per cantare in segno di gioia. E che bello quando il canto cristiano, perché alimentati dai fiumi che rallegrano la città di Dio, sono canti di gioia. E Paolo, scrivendo alla chiesa di Efeso, dice: siate ripieni di Spirito Santo, cantando, salmeggiando. Una chiesa ripiena di Spirito Santo è una chiesa che canta, e non è solo qualcosa che si fa in attesa che i ritardatari arrivano così possono ascoltare la parola. No, fratello, sorella, è un momento in cui la chiesa adora, glorifica, prepara il trono affinché Cristo regna, perché Dio dimora in mezzo alla lode del suo popolo. Signore, aiutaci, perché il culto, fratelli, non è l'esaltazione dell'oratore, non è il predicatore che viene messo in centro dietro un pupolo grande per accogliere l'attenzione di tutti, messo su un piano più elevato affinché voi mi potete adorare o adorare chiunque. Siamo qui per innalzare e glorificare il Cristo Gesù. E che bello quando siamo alimentati da quei fiumi, e non c'è bisogno per forza che il predicatore o il pastore vi incita, ma la grazia, la gioia della salvezza ci porta a benedire il Signore appena che entriamo, perché è biblico: entrate nei suoi cortili con lode. Che bello! Signore, ho bisogno di quel fiume che mi rallegra, che mi permette di cantare con gioia, perché le cose di questa vita non mi portano a cantare con gioia. Ma il tuo spirito, sì, cantate con gioia a Dio, nostra forza, mandate grida di esultanza al Dio di Giacobbe. Si vive il momento del culto, della celebrazione con gioia. Oh, quando leggiamo nell'Antico Testamento che il popolo di Israele si radunava per qualche festa, per qualche ricorrenza, si legge spesso che il popolo celebrava con gioia la festa. Erano presenti per rallegrarsi, perché il Signore li aveva rallegrati. Nel Nuovo Testamento Giacomo scrive nella sua epistola: c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno di animo lieti? Canti degli inni. Fratello, sorella, se ci viene difficile a cantare, sapete perché? Abbiamo bisogno di essere inondato dai ruscelli che rallegrano. Il fiume della gioia si è prosciugato. La gioia è una realtà spirituale, è alimentato nell'uomo interiore. Sapete, fratelli, le cose di questo mondo ci portano via la gioia. Se noi basiamo la nostra gioia sulle cose di questa vita, scompariranno, e scomparirà la nostra gioia. Io ho imparato nel tempo, negli anni, di apprezzare tutto e tutti, ma non di basare la mia gioia su di loro. Oh, che bello! Io ricordo con gioia la mia famiglia, ricordo con gioia la mia infanzia. Ma se io avessi dovuto mettere la mia gioia nel vedere i miei genitori diventare vecchi, e la gioia di poter andare la domenica a mangiare con loro a pranzo, se la mia gioia fosse stato di vedere i miei figli crescere con i nonni vicini, fratelli, sarei ormai così triste. Ma la mia gioia non è basata solo su quello. E certo che quando ogni tanto vado a vedere mia sorella e i miei fratelli, che ancora, forse ancora ne se li vedo, forse neanche li riconosco più, mi so contento. Ma se la mia gioia fosse dipese dal fatto che in 10 minuti li posso vedere, fratelli, io non canterei mai. Io ringrazio il Dio per ogni cosa buona, ma quello che mi permette di cantare è la gioia della salvezza, non la gioia di avere i parenti vicini, la gioia di avere la salute, la gioia che tutto mi fila dritto, ma la gioia di sapere che ho o non ho, una cosa non mi sarà mai tolta.
la salvezza in Cristo Gesù.
È un fattore spirituale. Assenza di gioia è un problema spirituale e va risolto a livello spirituale. E Dio è colui che trasforma la tristezza in gioia. Lui dice: io muterò il lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò, liberandoti del loro dolore. Forse avremo necessità di fare la preghiera di Davide: o Dio, crea in me un cuore puro, metti dentro di me uno spirito nuovo, non respingermi dalla tua presenza, non togli il mio santo, santo spirito, ma rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. O come dice il profeta Isaia: lasciare che il Signore prenda la nostra tristezza per poi ungerci con l'olio di letizia. Lo spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. Signore, ho bisogno di qualche ruscello che invade la mia vita, perché la mia città, il mio cuore, la mia casa ha bisogno di essere rallegrata, ha bisogno di quella gioia, gioia. Oh fratelli, quando c'è gioia c'è abbondanza, c'è spontaneità, c'è disponibilità. Quando c'è gioia c'è un modo anche diverso di camminare, di muoversi. Quel zoppo, quando fu guarito in Atti capitolo 3, saltò, entrò nella casa del Signore insieme agli altri, saltando, lodando il Signore. C'è qualcosa di diverso nel nostro cammino cristiano. Quando siamo invasi dalla gioia, tutto diventa diverso. Offriamo con gioia e ci rallegriamo nella liberalità e nella generosità. Scopriamo quella verità gloriosa: vi è più gioia nel dare che ricevere. Quando c'è la gioia della salvezza, quando siamo consapevoli che siamo figli della grazia e quello che abbiamo ricevuto è un dono, non ci aggrappiamo a nulla, ma siamo generosi. E noi abbiamo quella serenità, quella tranquillità di amministrare, di offrire. Non c'è bisogno più di tanto, perché la gioia della salvezza ci fa comprendere che Dio ama un donatore gioioso. Sia lodato e benedetto il nome del Signore. Che Dio ci dia grazie, fratelli, di essere invasi da questi fiumi di cui abbiamo bisogno. Forse qualcuno ha bisogno del fiume della rigenerazione. C'è bisogno che il Signore vi risana spiritualmente, perché il peccato vi ha ferito. Signore, grazie, perché l'Evangelo viene e risana. Forse c'è necessità che riacquistiamo vigore, vitalità spirituale. Sia lodato il Signore, perché ancora oggi e Signore è colui che vuole espandere il suo spirito su di noi. Se c'è tristezza, il Signore ancora ha quell'olio di letizia con cui vuole ungere ognuno di noi. Signore, grazie. Chi ha sete, venga a me e beva. Chi ha sete, chi riconosce, chi sa, chi sente il bisogno, vieni a me e beva, e fiumi di acqua viva sgorgeranno. Grazie, Signore.